File 10, pagina 63. Nel nostro piccolo gruppo fui incaricato ad adempiere quotidianamente e per tutto il nostro tempo nei lager alla ripartizione del pane che ci veniva distribuito. Si doveva dividere in 5 parti e uguali il mattone, la razione corrispondente a 5 uomini. L'operazione, fra gli altri prigionieri, era costantemente motivo di litigi, di baruffe, di contumelie. Era difficile andare d'accordo fra tanta fame quando si trattava di una briciola di pane. Ognuno, ricevendo il suo pezzo, si riteneva defraudato dal suo vicino, nel quale riscontrava che la maggior fortuna lo aveva favorito, assegnandogli la fetta più grossa. Ma il più delle volte erano illusioni. L'erba del vicino, si sa, è sempre più verde. Mi era stata affidata perciò una non indifferente responsabilità che conferiva autorità al mio impegno, autorità che venne da tutti accettata, anche perché del gruppo, dopo De Vetac, ero il più anziano, con i miei 24 anni. Brividi e febbre mi colsero un giorno. Era un attacco di influenza. I dolori alla testa erano insopportabili, ma tirai avanti. Tutti i giorni ci conducevano fuori del campo a lavorare. Si dovevano spesso percorrere dei chilometri prima di giungere a destinazione. Quasi sempre i lavori erano pesanti, massacranti, e i più temuti erano quelli di sterro e di trasporto, specie il trasporto a spalle di rotaie e traversine di binario. Quando ritornavamo al campo eravamo affranti dalla fatica. Temevo di non farcela più a causa della malattia, che oltre alla mancanza di una nutrizione adatta mi aveva indebolito notevolmente. Natale era passato da un pezzo senza che neanche ce ne accorgessimo. Il tempo trascorreva senza che ne avessimo cognizione. Raramente vedemmo un calendario, una data. Non si sapeva neanche il giorno della settimana. Era mercoledì, era domenica. I giorni erano tutti uguali, tristi e freddi. Si indovinavano con sufficiente approssimazione le ore della giornata, rifacendoci appunti fissi come la sveglia e la distribuzione del cibo. I mesi si contavano osservando i moti celesti o la paraloba del sole all'orizzonte. Mi reggevo in piedi, a stento. Una mattina mi alzai debolissimo. Non sapevo come fare per essere esonerato dal lavoro e arrivare in qualche modo alla fine della giornata, al momento più atteso da tutti. Potersi buttare a terra sul giaciglio, non importava con chi, e abbandonarsi al sonno, all'oblio, non importava se il pavimento era duro e umido e freddo, rannicchiarsi a dormire. Quella mattina tutti i prigionieri del blocco furono radunati all'aperto. La giornata si preannunciava livida e fredda, cadeva pioggia frammista a neve. Ci allinearono e pensammo al solito appello e alla formazione delle squadre per essere destinati ai vari lavori. Ad un tratto venne dato l'Achtung, attenti, e fece la sua comparsa un sergente della SS accompagnato da un grosso cane lupo. Il milite reggeva in mano un frustino, parlottò brevemente con il Superalteste, il capo baracca, il quale poco dopo diede ordine a tutti i prigionieri di rivoltare le proprie tasche e di stendere le mani in avanti. I prigionieri facevano quadrato in fila di tre. La SS, seguita dal cane scodinzolante, incominciò a esaminare accuratamente il fondo delle tasche rivoltate di ciascuno e le dita della mano. Da prima non capì che cosa si proponeva, poi compresi che voleva accertare l'igiene personale dei prigionieri. chi veniva scoperto con un minimo di sporcizia sotto le unghie o le mani, non perfettamente pulite, si prendeva subito una scudisciata e doveva uscire dalla fila. Ne uscirono molti, naturalmente, formando via via un secondo gruppo più numeroso del primo. La logica del lager veniva messa in atto. Si dormiva a terra o magari sul pavimento imbrattato di fango. Mancava l'acqua per lavarsi e il sapone. Le pulci e i pidocchi pullulavano a bizzeffe. La doccia non si faceva mai. Il lavoro massacrante ci obbligava nel fango e sotto la pioggia tutto il giorno, senza potersi asciugare nel cambiare, eppure bisognava conservare la pulizia più esemplare, l'igiene più severa. Tutto ciò era naturalmente impossibile e privo di senso, ma la logica del campo e dei suoi aguzzini lo esigevano. Era un modo come tanti per tiranneggiare, per umiliare, per castigare e per rendere la vita nel lager un inferno insopportabile. Mi trovavo nella prima fila sotto ispezione, forse al 20° posto. Il lavoro procedeva meticolosamente ma lesto. Già una metà dei prigionieri esaminati furono fatti uscire con una frustata sul viso. Mi diedi da fare per pulire in tutta fretta il fondo delle tasche e i risvolti della giubba. I miei amici fecero altrettanto. Nessuno ci aveva avvisati dell'ispezione. Eravamo nuovi dell'ambiente. La SS si avvicinava. Al suo fianco, docile e ansimante, con le fauci aperte, il cane lupo. Una bestiaccia enorme, dal pelo nero e irto, gli occhi iniettati di sangue, pronta a un cenno del suo padrone ad avventarsi sul malcapitato. Bell'amico dell'uomo, pensai. La SS con il capo baracca accanto giunse al mio vicino, un croato. Trattenni il respiro e attesi. Al croato andò male e venne fatto uscire con una scudisciata sul collo. In quei brevi istanti potei osservare più da vicino il mio temutissimo inquisitore. Sotto la visiera del berretto, sul quale spiccava il ghigno del teschio, appariva un viso rasato di fresco e dal colorito sano, fronte spaziosa, sguardo intelligente e ironico, labbra sottili, permanentemente contratte, non so se dire per disprezzo, disgusto o per una forma di tensione interiore. Mai aveva tuttavia gridato o alzato la voce. Procedeva rapido e attento. Le sue mani non toccavano il prigioniero. Appena un gesto con la cima dello scudisio e subito si intuiva quale zona o piega della veste si dovevano esibire. Del resto, se il prigioniero era tardo a capire, interveniva il capo baracca a farti rivoltare le tasche e a mollarti qualche ceffone. Notai che il sottufficiale portava un anello e precisamente una vera all'anulare destro. Era dunque sposato, forse aveva anche dei bambini che alla sera magari trastullava sulle proprie ginocchia. Giunse a me, mi squadrò con un'occhiata veloce. Ero più alto di lui, forse il mio pallore lo aveva colpito. La testa mi girava e dovevo essere ridicolo in quella tenuta. Non aveva mai parlato durante l'ispezione, eppure a un tratto mi chiese di dovero. Italiener, risposi, e presentai alla sua attenzione le tasche rivoltate. Mise lo scudisio sotto una sella e con le proprie dita volle esaminare tra le pieghe, sino a togliere dalla cucitura un minuscolo residuo di stoffa, di quelli che vengono a formarsi nelle zone più riposte e sembrano filacci di ovatta. Ciò bastò per farmi uscire dalla riga e come uno da punire. In compenso, su di me non si abbatté il suo temuto staffile. Di lì a pochi minuti fui raggiunto da Marconi, Riesdorfer, Cantelli e tutti gli altri, nessuno escluso. Eravamo novellini, non sapevamo a quali minuzie ricorrevano nel campo per punire, non ci eravamo premuntiti in tempo, facendo su di noi un accurato esame prima dell'ispezione. Non sapevo a quale punizione andavamo incontro e in quel momento la temevo in modo particolare perché non mi reggevo in piedi. Vidi a una decina di metri dal nostro gruppo, che andava sempre più ingrossandosi, alcuni prigionieri musulmani, così chiamati perché ridotti a scheletro, cosparsi di piaghe e di ferite, selezionati per essere avviati all'infermeria, rottami umani ormai condannati al crematorium, che chiedevano una benda, una medicazione. Pensai per qualche attimo e poi, approfittando di un momento di disattenzione dei guardiani, mi avvicinai a quel gruppetto che sembrava uscito dall'oltretomba e mi confusi con esso. Il controllo dell'igiene era quasi finito. Gli idonei vennero avviati all'uscita per il lavoro giornaliero. Gli altri punibili furono anch'essi incolonnati e condotti in altra direzione. Eravamo rimasti una quindicina di prigionieri sotto la pioggia ghiacciata ad attendere ordini. Ero fra questi disgraziati senz'altro il migliore fisicamente. A un certo momento un prigioniero alto e magrissimo, visibilmente sofferente, si accasciò a terra senza un gemito. Lo trascinammo a fianco della baracca, dove dal tetto usciva uno spiovente che avrebbe potuto ripararlo dalla pioggia. Uscirono dalla baracca due uomini addetti all'infermeria. Vestivano, sulla divisa da galeotto, una specie di camicia lunga e larga, svolazzante, il che conferiva loro l'aspetto di infermieri. Si davano molte arie. Il prigioniero svenuto, che poi seppi trattarsi di un barone di origine polacca, venne sollevato dai due e portato in un locale adibito ad infermeria, esteso su un tavolaccio posto al centro della stanza. Seguivo ciò che succedeva all'interno spiando dal buco della serratura. Fu spogliato e lasciato completamente nudo sul tavolaccio. L'uomo sussultava nelle membra negli ultimi spasimi dell'agonia. Ai due individui si aggiunse il medico dei Bloch, ma era chiaro che non lo assistevano e non avevano alcuna intenzione di farlo. Del resto, che cosa avrebbero potuto fare ormai? Si alternavano con fare indifferente ad auscultare, muniti di stetoscopio, le pulsazioni del cuore. Non gli praticarono un massaggio né gli fecero alcuna iniezione. Lo spogliarono soltanto, come se lì dentro facesse un grande caldo e il poveraccio non avesse bisogno di altro. Sembrava di assistere a una lezione di anatomia impartita dal docente dei suoi allievi. Fumavano e ridevano con la massima indifferenza. Mi venne di pensare ai natali di quell'uomo, nobile di nascita, festeggiati fastosamente in chissà quale villa del suo paese, e alle circostanze di quella morte squallida e inutile. Quando le pulsazioni ebbero fine, si chinarono ancora una volta su di lui, facendo cenni di assenso con il capo. Capirono finalmente che era morto. Poi il corpo venne sollevato e gettato all'esterno, come fosse uno straccio, su un mucchio di cadaveri che, come ironici spaventapasseri, ghignavano coraggiosamente, mostrando la lingua che penzolava dalla nera e orribile cavità della bocca. Quell'episodio valse a farci dimenticare. Nessuno badò a noi o ci chiese qualcosa. Aspettavamo da oltre un'ora sul freddo e sulla pioggia, inutilmente. Mi affrettai a raggiungere la mia baracca. Nessuno, per fortuna, una volta dentro, venne a importunarmi. Mi sedetti al centro della stanza, sopra un gradino nei pressi della stufa, Il tepore era confortevole. Si trattava ora di passare la Lisia, di attendere l'ora del rientro dei prigionieri, fino a mezzogiorno circa. Non sapevo cosa avrei potuto rispondere se il capo mi avesse sorpreso. Trovai nello stanzone un prigioniero di origine ungherese, di nome Lajos, da poco a Dachau, che quella mattina era stato incaricato delle pulizie della baracca. Era un tipo tarchiato, di poche parole. Seppi in seguito che era un ex pugile e i suoi bicipiti non ancora denutriti non lasciavano dubbi in proposito. Quando ebbe finito ci mettemmo a conversare, ma ero quasi sempre io che facevo domande. Parlammo di sport e gli confidai di aver svolto anch'io attività pugilistica da dilettante. Mi prese in simpatia. Dovevo avere molta febbre. La testa mi girava. Mi coricai su una branda. Entrò un tale, pure lui quel giorno addetto alle pulizie, il quale mi impose di aiutarlo a vuotare dei pesanti secchi colmi di immondizie che avrei dovuto caricarmi sulla schiena e trasportare all'esterno. Cercai di spiegargli le mie condizioni di salute, ma mi prese per il collo, trascinandomi giù dalla branda. Intervenne allora l'ungherese, che forse doveva contare qualcosa in baracca, il quale prese a pugni l'energumeno, facendolo sanguinare dal naso. Il prigioniero picchiato, che era un tedesco e perciò destinato a diventare prominenten, si allontanò minacciando qualcosa. Verso mezzogiorno fecero ritorno i miei sfortunati compagni. Apparivano affaticati, stravolti, laceri, coperti di fango fin sopra la testa. Mi dissero che nello stato in cui mi trovavo la punizione che avevano dovuto subire mi avrebbe ucciso se non fossi riuscito ad eclissarmi prima. Furono portati fuori del campo in una zona coperta di fango e di pietre. Dovettero correre e buttarsi a terra per ore, strisciando e rotolando nella mota, portare pietre, camminare sulle ginocchia e sui gomiti, così per tutta la mattinata, sino allo sfinimento, e infatti erano sfiniti. Parecchi erano rimasti sul terreno ed erano stati poi raccolti dai monatti addetti al crematorio. I miei amici, tuttavia, se l'erano cavata egregiamente, sia pure riducendosi a un ammasso di fango, perché le loro condizioni fisiche erano ancora valide, non debilitate da una lunga permanenza in quell'inferno. Passarono alcuni giorni, la febbre mi abbandonò e cominciai a stare meglio. Ero dimagrito e indebolito, ma avevo superato l'influenza. Un giorno corse voce che saremmo stati trasferiti. Non tardammo ad accorgersi che la voce si era rivelata esatta. Fummo infatti ricondotti nel cortile in cui furono gettate le nostre valigie e con nostro stupore ci dissero di riprenderle. Che cosa significava? Il fatto che ci consentivano di riprendere la nostra roba confortava le nostre speranze. Forse ci portavano a lavorare da qualche parte, altrimenti a che scopo ci avrebbero ridato le valigie? Avrei imparato solo in seguito a non fare congetture sulle intenzioni dei tedeschi. Nessuno come loro sa nascondere i propositi. Sul filo della logica sembrava naturale fare un certo ragionamento sulla base di semplici osservazioni, ma la logica, la imparammo ancora una volta, non aveva senso nei lager. Ripercorremmo la strada a ritroso fino alla stazione ferroviaria. Questa volta però non eravamo soli. Facevamo parte di un trasporto di centinaia di croati, di sloveni e di russi. Ci fecero salire sui vagoni. Cercammo come sempre di tenerci uniti. Salirono con noi il colonnello Salvoni e altri 5 italiani. Tutti gli altri erano croati e russi. Gli sportelli furono chiusi fragorosamente. Rimanemmo fermi per oltre un'ora. Poi il treno cominciò a muoversi. alla partenza non ci diedero né cibo né acqua. Venne la sera e poi la notte, poi il giorno e un'altra notte ancora. Gli italiani fecero gruppo, i croati litigavano spesso fra di loro. Il freddo entrava pungente, ogni tanto bisognava alzarsi per fare qualche movimento, con le braccia e con le gambe, ad evitare congelamenti. La sete era insopportabile, più della fame. Una mattina il treno stazionò nei pressi di una cittadina. Dal Pertugio lessi su una tabella Lichtenfels. Pagina 70.